Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci accompagna in questa settimana l'orazione molto simile e vicina al Celesti Lumine. Chiediamo che il Signore ci illumini sempre e ci ispiri col suo Santo Spirito.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 25, versetti dall'1 al 14. Questa parola fu rivolta a Geremia per tutto il popolo di Giuda nel quarto anno del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, cioè nel primo anno del regno di Nabucodonosor, re di Babilonia. Il profeta Geremia annunciò a tutto il popolo di Giuda e a tutti gli abitanti di Gerusalemme dicendo: dall'anno tredicesimo del regno di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, fino ad oggi sono 23 anni che mi è stata rivolta la parola del Signore. E io ho parlato a voi con premura e insistenza, ma voi non avete ascoltato. Il Signore vi ha inviato con assidua premura tutti i suoi servi, i profeti, ma voi non avete ascoltato e non avete prestato orecchio per ascoltare quando vi diceva: ognuno abbandoni la sua condotta perversa e le sue opere malvagie. Allora potrete abitare nella terra che il Signore ha dato a voi e ai vostri padri dai tempi antichi e per sempre. Non seguite altri dei per servirli e adorarli. Non provocatemi con le opere delle vostre mani e io non vi farò male. Ma voi non mi avete ascoltato, oracolo del Signore, e mi avete provocato con l'opera delle vostre mani per vostra disgrazia. Per questo, dice il Signore degli eserciti, poiché non avete ascoltato le mie parole, ecco, manderò a prendere tutte le tribù del settentrione, oracolo del Signore, e Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servo, e li farò venire contro questo paese, contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni confinanti. Voterò costoro allo sterminio e li ridurrò a oggetto di orrore, a scherno e a obbrobrio perenne. Farò cessare in mezzo ai loro canti di gioia e di allegria il canto dello sposo e della sposa, il rumore della mola e il lume della lampada. Tutta questa regione sarà distrutta e desolata, e queste genti serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Quando saranno compiuti i 70 anni, punirò per i loro delitti il re di Babilonia e quel popolo, oracolo del Signore. Punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò a una desolazione perenne. Manderò dunque a effetto su questo paese tutte le parole che ho pronunciato a suo riguardo, tutto quanto è scritto in questo libro, ciò che Geremia aveva profetizzato contro tutte le nazioni. Nazioni numerose e re potenti ridurranno in schiavitù anche costoro, e così li ripagherò secondo le loro azioni e le opere delle loro mani. Parola di Dio.
Anche questa prima parte del capitolo 25 porta un'indicazione cronologica, una data. È importante sicuramente questa data. E noi vediamo già da questo, è tutto il libro che è così, come questi testi non sono in ordine cronologico, perché il capitolo 24, anche lì c'è un'indicazione cronologica, si dice che si parla della, dopo la deportazione di Geconia, quindi vuol dire dopo il 597. Qui invece siamo nel 605, quindi prima, al tempo di Joachim, ma soprattutto è indicato anche il primo anno di Nabucodonosor, perché questo è decisivo. È l'anno in cui Babilonia, cioè Nabucodonosor, sconfigge con la battaglia di Carchemish in modo ormai definitivo l'Egitto, e quindi cambia completamente anche l'influenza, ecco, il dominio rispetto anche a, naturalmente a Giuda. E questo è importante anche per Geremia, perché è una svolta. Aggiungerei semplicemente l'osservazione che a questo punto, cioè da qui in avanti, che cambia l'ordine, la disposizione dei capitoli rispetto alla 70, alla versione greca, e cioè a partire poi dal brano successivo, la versione greca porta il blocco delle profezie contro i goim, contro le nazioni, che invece il testo masoretico mette alla fine, dal capitolo 46 al 51. La 70, direi più coerentemente, a questo punto pone le profezie sui popoli. Perché? Perché, come vediamo, è annunciato gli ultimi versetti, è una specie di introduzione, gli ultimi versetti del brano di oggi, alle profezie, a quello che succede, alle profezie contro le nazioni. Quindi la 70, che probabilmente rappresenta un testo ebraico precedente a quello che abbiamo. Ecco, ma detto questo, vediamo il brano di oggi.
A meno che l'ultimo versetto sia una spia del fatto che qui si riporta le profezie che Geremia aveva detto prima che le cose accadessero. Cioè, dopo che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva deportato da Gerusalemme Geconia, figlio di Joachim, re di Giuda, questo è il capitolo 24, dice i fatti già avvenuti. E qui c'è un ricordo delle profezie. Il capitolo 25 è un ricordo delle profezie, perché l'ultimo versetto del brano di oggi dice: manderò dunque affetto su questo paese tutte le parole che ho pronunziato a mio riguardo, quanto è scritto in questo libro, ciò che Geremia in terza persona.
C'è il redattore.
È il redattore che, come riporta le profezie dopo che i fatti sono avvenuti, dice: vi ricordate che Geremia lo aveva detto? Quindi se noi mettessimo delle virgolette all'inizio del versetto 1 e alla fine, tra parentesi, l'autore di queste parole, come noi facciamo nei libri, questo brano sarebbe la dimostrazione, avendo anche parlato delle vere profezie, la dimostrazione che il profeta aveva ragione. Siccome abbiamo appena letto gli oracoli contro i falsi profeti, sarebbe anche una dimostrazione che Geremia era un vero profeta, che quello che aveva detto si è avverato. Questo potrebbe essere una spiegazione di quest'ordine, apparentemente non cronologico, quindi un disordine cronologico. Io volevo notare il versetto 10 che insomma abbiamo nell'orecchio, sia in negativo sia più avanti, grazie a Dio in positivo: farò cessare in mezzo a loro le grida di gioia e le voci di allegria, la voce dello sposo e quella della sposa, il rumore della mola e il lume della lampada. Questi versetti descrivono sommariamente la vita di un popolo, quindi gioia, allegria, sposo e sposa e lavoro, lavoro artigianale, lavoro anche domestico, la lume della lampada, anche se poi mi ricordo un parallelo extrabiblico, c'è un capitolo, credo, dell'Eneide, che parla della città di Cartagine, proprio con queste descrizioni di rumore di lavoro, di vociare di persone al lavoro e di tutte le attività di una città, anche positive. Noi a volte abbiamo in mente i discorsi di Don Giuseppe quasi in negativo, l'attività di una città. Invece qua sono descritte nella maniera più positiva.
Come è stato detto nell'introduzione, si è la sottolineatura sugli anni, gli anni, le durate dei regni, e qui in particolare il riferimento al primo anno di regno di Nabucodonosor, che, come è stato detto, appunto corrisponde a, c'è già un assestamento della sua potenza, ha già respinto gli egizi e c'è questo consolidamento che inizia pure al primo anno, insomma c'è già questa superpotenza che va su tutta la regione, che coinvolge la Giudea ma anche tutta la regione. E quello che viene, diciamo, in contrapposizione anche sottolineato, mi sembra, è proprio questo fatto: c'è una superpotenza sempre più conquistatrice, che però verrà a sua volta sottomessa, sottoposta e conquistata, perché c'è in questi brevi versetti prima lo sterminio, insomma il disastro che si sta annunciando è dato per eterno, però poco dopo si legge di un tempo definito, 70 anni, poi al di là che sia storico o 70, insomma non è quello, però è il fatto che c'è una finestra di che si apre di speranza, che questa superpotenza è comunque destinata a finire, a terminare, e questo corrisponde poi, la speranza è questa, la liberazione. Quindi in questi pochi versetti sta facendo proprio una sorta di excursus storico, però che in chiave spirituale per il popolo rappresenta la speranza, la via, il termine, ecco, di questo castigo.
Sottolineo, anche se non so fare altro che sottolinearlo perché mi colpisce moltissimo e basta, e il Nabucodonosor al versetto 8, chiamato mio servo, e poi dopo al versetto 12 dice: punirò per i loro delitti il re di Babilonia e quel popolo. Tante volte abbiamo già visto, ma non perde di forza, di mistero, questo contrasto fra il Signore che si serve dell'iniquità e dei delitti.
Anche in questo capitolo c'è, dice diverse volte: voi non mi avete ascoltato, non avete ascoltato, dice, ma voi non mi avete ascoltato e mi avete provocato con l'opera delle vostre mani, per vostre disgrazie. Cioè, invece che adorare il Signore, ascoltarlo.
Giovanni ci ha detto all'inizio che questo capitolo tiene conto di una data precedente al capitolo 24 che abbiamo letto fino ad ora, e questo è molto importante perché, ad esempio, se abbiamo letto tutto quello che era stato detto a proposito dei profeti, e se non teniamo conto di questa discrepanza temporale, cioè, il problema c'è, perché qui invece si dice appunto: il Signore vi ha inviato con assidua premura tutti i suoi servi, profeti, e poi di seguito. E invece, appunto, e questa è insomma un po' anche la difficoltà di questo testo di Geremia, che salta in modo temporale da anni precedenti, anni seguenti, insomma non è facile stargli dietro se non si è attenti alle date.
Dunque, Geremia è stato inviato al popolo e ha profetizzato ciò che ha profetizzato, con premura e insistenza. Analogamente a Geremia sono stati inviati con assidua premura tutti i suoi servi, i profeti, quindi altri profeti, assieme a Geremia, sono stati inviati al popolo perché si convertissero. E il popolo non ha ascoltato. Ma la devastazione che si verificherà non riguarda solamente Israele, riguarda tutte le nazioni. Al versetto 9 dice che farò venire contro questo paese, contro i suoi abitanti, contro tutte le nazioni confinanti. Addirittura dice: voterò costoro. Costoro chi? Solo quelli delle nazioni, ma tutti gli abitanti, quindi il popolo di Israele? È un po' ambiguo. Comunque è una devastazione che riguarda tutti, perché Israele non ha ascoltato. E questo pone il popolo in una condizione di grande responsabilità e, diciamo, anche di sviluppare in Israele compassione per tutte le nazioni che sono vicine a loro e che sono soggette alla devastazione di Nabucodonosor.
A me sembra un testo molto tardo, dove è centrale la riflessione dei redattori. Guardiamo il versetto 13, è messo in bocca al Signore, ma il versetto 13 parla di tutte appunto queste parole che io ho detto, dice il Signore, che sono scritte in questo libro, le parole che Geremia ha pronunziato contro tutte le genti, che ancora non sappiamo niente sulle genti praticamente, nell'ordine del testo masoretico ebraico attuale, sono alla fine della, e quindi ragione la Patrizia, cioè molto complesso il modo in cui è stato poi organizzato il libro, però appunto mi sembra una riflessione in cui la mano del redattore è molto, molto presente, e anche il linguaggio della prima parte, come avete notato, con questo questa formula per cui Dio ha mandato ogni giorno premurosamente a Schem, eccetera, che sono formule che noi troviamo nella storia deuteronomista, per esempio, nel Deuteronomio, soprattutto nella storia deuteronomista, alla fine di tutta la storia, cioè alla fine del secondo libro dei re, per spiegare come le cose sono andate a finire così, si ripetono le stesse cose, ecco, sono le stesse formule, quindi mi sembra un testo molto ricco, ma anche appunto è una riflessione su tutto il passato del ministero di Geremia, e qui si ricorda una data e una svolta fondamentale nel suo ministero. La svolta è dovuta alla storia, e noi vediamo che i profeti sono essenzialmente una lettura della storia. La storia è l'arrivo di Nabucodonosor, cioè di Babilonia. Non è un caso, e cambia tutto, cambia il futuro, quello che in certe profezie è detto il pericolo, il nemico da nord, qui è già realizzato, Geremia lo vede già fatto, non ha più bisogno di dire verrà o di minacciare, è già concluso, e quindi c'è un cambiamento, una svolta molto profonda. È un testo che attesta questa svolta, ripeto, un testo forse più tardo, vuole dirci che anche per il ministero di Geremia c'è stato un cambiamento radicale. Qui non invita più alla conversione, è finito, è già deciso, ecco, c'è, e soprattutto c'è una novità enorme. Nabucodonosor è il servo del Signore. Versetto 9, è una cosa inaudita che andrebbe riflettuta molto. Cosa vuol dire? Il servo del Signore è un termine che in generale nei testi biblici troviamo per Abramo, per Mosè, per Davide, per i profeti. Sono chiamati i servi, ho mandato i miei servi incessantemente. Qui il servo, qui Nabucodonosor, è il servo del Signore, il mio servo. Un fenomeno simile noi troviamo nel secondo Isaia, che è più tardo di questo, diciamo di Geremia, ma è un profeta però dell'esilio. Nel secondo Isaia troviamo Ciro, che è qualificato come il mio eletto, il mio pastore. Il Messia, dice, l'unto del Signore, questo è Ciro. Quindi questa è una cosa straordinaria, incredibile, no? Il perché Geremia, Ezechiele, perché i profeti della sventura, i profeti dell'esilio fanno questo enorme cambiamento? Bisognerebbe chiederselo, ecco, i motivi. O i vari motivi, però è una cosa molto forte questa, perché rimarrà in una certa tradizione, rimarrà, cioè che i dominatori della storia, gli imperi, sono messi lì da Dio. Quindi, conseguenza, bisogna essere sottomessi. E questo rimarrà. Fino ad arrivare ai Maccabei, che da questo punto di vista sono una rottura perché si ribellano e combattono con i loro motivi, eccetera, combattono contro. Quindi no, è molto interessante questo aspetto che volevo sottolineare, come è interessante la profezia dei 70 anni che troviamo qui. Versetto 11 e 12, i 70 anni, su questa profezia si rifletterà, la troveremo anche in Zaccaria, soprattutto in Daniele. Daniele, siamo alla prima metà del secondo secolo avanti Cristo, qui invece. Quindi siamo secoli dopo. Daniele si interroga sul significato dei 70 anni, perché secondo lui non si è realizzata questa profezia che prevede il ritorno, come veniva interpretata da Daniele non si è realizzata. Quindi lui si chiede, ma come mai, come non può Daniele dire Geremia si è sbagliato, perché Geremia a questo punto è un profeta del Signore, non può sbagliare, non si può dire che si è sbagliato. Cosa vorrà dire? Ricordiamo in Daniele che l'angelo spiega che i 70 anni sono 70 settimane di anni. È una reinterpretazione, un aggiornamento di questa profezia che rimarrà molto importante, perché prevede già il ritorno indietro, prevede il futuro, ecco, prevede i 70 anni di esilio e il ritorno. Ecco, mi fermerei qui, ma mi pare significativo e mi pare importante sottolineare il versetto 9, che appunto chiama Nabucodonosor suo servo, che implica un ripensamento della volontà di Dio nella storia, di come possa essere interpretata la volontà di Dio per il suo popolo. Presentiamo al Signore la nostra intenzione di preghiera per tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la Chiesa. Sia chiaro e forte il suo annuncio del Vangelo della misericordia e del perdono. Preghiamo. Per Papa Francesco in questi giorni, per la sua salute, il Signore gli dia forza e conceda ancora giorni per guidare la sua Chiesa. Preghiamo. Per la pace, sempre, con fede, il Signore ascolti ed esaudisca la preghiera di chi soffre in terre distrutte e desolate sotto il peso della violenza e dell'ingiustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E per tutti i miseri della terra, per gli stanchi, per gli oppressi, preghiamo per gli ammalati che non hanno cura e i bimbi che patiscono fame, per chi subisce violenza nelle carceri e nei luoghi di detenzione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per noi, a cui è concessa ogni giorno la grazia di ascoltare la parola del Signore. Ci perdoni Lui il nostro ascolto, se e quando fosse superficiale, e non permettiamo a questa parola di agire in noi. Preghiamo.
Per i nostri fratelli e le nostre sorelle in Medio Oriente, per la prossima visita che faranno loro i superiori, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti quelli che ci affidano le loro pene e le loro malattie. Voglio ricordare in particolare Francesco Iodice e la sua salute e anche sua moglie Angela. E poi tutti gli altri, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo e ricordiamo al Signore quanti sono alla ricerca di un lavoro e per un nostro vicino di casa che oggi comincia un nuovo lavoro. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Per tutti quelli che leggono, seguono la nostra lezione, vicini e lontani, perché siano tutti aiutati, ecco, nella lettura, nella nostra ricerca della comprensione di questo libro. Preghiamo. Per i morenti, per tutti i morti di queste ore, soprattutto le vittime innocenti, preghiamo. Preghiamo sempre nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.